like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Buonasera, come va? Come va? Tutto bene? Tutto rego, raga, tutto rego. Qui no, io mi sento un po' strana, secondo me sto covando, come si suol dire. Dunque, io sono la vostra vitridente di fiducia, queste mani di protagonismo, e se ci fosse qualche anima pia che sta passando in questo momento davanti a via Mantova 68, dove c'è la sede della Gazzetta, della TV e della radio, e volesse lasciare un carica IQOS alla reception, ecco, io sarei molto grata, perché allora dovete sapere che ho perso l'IQOS dal nulla, cioè ce l'avevo in salotto sul divano ieri sera, ho fatto per Andrea era già andato a letto, ho detto vabbè vado a letto anch'io e mi prendo su Baracca e Burattini, come si suol dire, che è il mio pacchettino che mi porto nelle stanze da notte con IQOS cellulare e ok. Poi vado di là e non avevo più l'IQOS e non è da nessuna parte. Per fortuna, e questa è una storia interessantissima che vi sto raccontando, ne avevo, ho l'IQOS, quella diciamo quella senza il la usi, cioè quella la, come si chiama non me lo ricordo, una è Iluma e l'altra credo Prime, però vabbè, che però è scarica, quindi se qualcuno volesse aiuto raga, che giornata, che giornata. Buonasera, ditemi voi le vostre avventure disagiate di oggi, come state al 333 964 9949. Diamoci una mano a vicenda, tiriamoci su a vicenda, perché sennò qua è finita. Meno male che fra poco arriva Leli, la nostra spettinata del cuore, che come sempre il martedì ci guiderà con i suoi libri spettinati, che ci racconta, che ci spiega, che ci invoglia, che ci consiglia. Voi adesso vi faccio ballare per qualche minuto con Elodie, che con questa è il suo album Club che spacca. Vado a cercare un carica IQOS. Don't leave me. E se dovessimo definire questa canzone, è la canzone di me sottona 2009, ed è anche uno dei motivi per cui amo Pink, perché lei riesce sempre proprio a inquadrare in maniera quasi chirurgica la disperazione dell'essere sottone, no? Perché proprio intitolarla per favore non lasciarmi, ma poi come ne parla, cioè ti odio e penso sempre, è la definizione, no, no la definizione, però ha incapsulato quando ami uno ma non dovresti e ti stai male, la relazione è tossica però non riesci a lasciarti e supplichi l'amore, che è una cosa che non dovremmo fare mai. Cioè chiederlo sì, supplicarlo no, perché dovrebbe essere dato gratuitamente senza problemi. Bene, bene, bene. Voi come state? Sono 18.30, io sono andata a elemosinare il caricabatterie dell'IQOS praticamente in tutta l'azienda. Le signore di Pugliedi mi hanno guardato come se fossi matta, molto carinamente hanno tirato fuori, però praticamente una di loro ha quello per Android, io invece, se volete ve lo dico, ho bisogno del input SV2A, si chiama Riccardo, io conto su di te, Riccardo è il nostro tecnico che ho incontrato in maniera fortunatissima nel corridoio, perché è molto richiesto essendo un tecnico per TV, radio eccetera, però l'ho incontrato e ho detto per piacere me lo trovi, per piacere, grazie. Dunque apriamo la rassegna stanca. Cher dice: dagli uomini non ho imparato niente, ma innamorarsi è inevitabile. E direi che possiamo chiudere il programma, andare a casa e farci una tisanina. Poi la gioia di Kaylee Williamson, atleta con la sindrome di Down, che riesce a completare la maratona di New York. E ancora, furti in casa, il 18,7% degli italiani ne ha subito almeno uno. Noi, adesso faccio le corna, perché ne subimmo due o tre di fila nello stesso periodo ravvicinati. L'outfit regale di oggi, Lady Amelia e Lady Elisa Spencer, che stile di sorelle. E ancora, i segreti di bellezza di Vera Wang, che a 74 anni usa un olio per bebè da meno di 6 euro e l'SPF per il viso. Posso dire che mi fanno un po' incazzare queste, no? Dai, su. L'inquinamento aumenta il rischio dell'infarto, e se non è l'inquinamento nel senso anche il casino dell'inquinamento aumenta il rischio dell'infarto. Robbie Williams e il successo, che è una droga, la clip in anteprima. Forse si parla di date per il documentario sulla sua vita? Che bello sarebbe, sarebbe bellissimo. Poi ancora, CFDA Fashion Awards 2023, il Pammy Updo di Kim Kardashian e gli altri beauty look, perché si mette la... Sì, insomma, avete presente quando all'epoca, negli anni 90, Pamela Anderson faceva questa sorta di capelli raccolti un po' che sembravano disordinati, ma in realtà era tutto studiato con grande attenzione, e i ciuffetti davanti, insomma, un po' che richiamava sempre questo disordinato sbarazzino ma sexy, ecco. E Kim Kardashian riproduce questa pettinatura. Poi le prime immagini a colori del cosmo, e devo ammettere che sono bellissime. Tutti i motivi per volare a Tahiti e un mese di guerra fra Israele e Hamas, con l'ONU che dice Gaza sta diventando un cimitero di bambini. Più di affermare queste cose veramente toccanti, sono i governi, sono i nostri politici, sono le persone che i governi che si arricchiscono. Certo, non siamo noi che prendiamo queste decisioni. Comunque, chiudiamo la rassegna stanca, ascoltiamo Sufjan Stevens e aspettiamo la cotona. La spettinata. Questo pezzo di Kenny Hoopla con Travis Barker, che non suscita in me grande simpatia, però tant'è, so che piace a molti, piace, però questa Sabotage mi piace parecchio. 18:44 e siamo qui finalmente con la nostra bookstagrammer del cuore, l'Elisa Morini. Ciao Eli.
Ciao.
La spettinata.
Sì.
Che ma t'avessi visto spettinata una volta?
Beh, oggi sì.
Ma
dai, ho il mollettone oggi, non ho la frangia tirata.
Come non è tirata? Tutta liscia.
No, vedi che c'è il buco qua.
Ah, scusi.
Secondo i miei standard
non è pettinata.
Ho pur sempre una luna in vergine io.
Hai ragione, infatti sei una ariete atipica in questo,
sì.
Perché c'hai questa dicotomia tra le fare. Adesso faccio questo, poi faccio quello, però con grande scienza ed applicazione.
Organizzazione e concretezza.
Senti, perché mi ha fatto questa di Kenny Hoopla, mi ha fatto venire in mente un po' il periodo anche emo. I Gen
sì.
X, la fase emo, come l'hanno vissuta? Quella degli Evanescence, i cosi, dai, aiutami, che ne so, Bring Me the Horizon.
Io li ho beccati proprio di striscio.
Per te era tardi, cioè, e non eri già più influenzabile dal
no assolutamente
punto di vista...
infatti non mi piacciono particolarmente li ho ascoltati pochissimo perché ero già grandina,
eri già troppo... Ma infatti mi, tu che
cioè, gli Evanescence gli, beh, sì
sì, sì okay. Evanescence
sì, no mi si è incartata la lingua anche li ho ascoltati perché erano più metal e quindi all'epoca okay. frequentando quegli ambienti lì
okay.
li ho beccati. Poi c'era ancora forse MTV
sì sì
e quindi aiutava molto l'espansione un po' musicale quando okay. ancora internet non era così
così importante,
pieno di risorse diciamo e quindi sì gli Evanescence anche tutto il resto
ma
no.
Invece perché esatto
e poi sono alla fine io della Gen X quindi
beh però verso i millennial
io sì sono verso i millennial
sei più giovane cioè sei
sì
una
sono negli ultimi due
Gen
anni
X.
Sì
certo
nonostante questo non, no
no ma no 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 infatti secondo me in generale La parte quella un po' più becera tipo i Tokyo Hotel
aiuto
ti ricordi la vita bassa il jeans skinny e lo però questo lo facevano anche i Blink però con queste chitarre e bassi suonati in bassissimo
è un'impostazione un po' punk
che loro
anche io lo tengo basso
che
il
loro
basso.
Come emo allora quelli di che ti piace allora in realtà questo aspetto piaceva degli
l'estetica emo assolutamente no preferisco
però...
quella dark e gothic perché okay. da questo punto di vista assomiglio a quelli grandi della mia generazione
sì, ho capito è affascinante no e oggi parleremo anche un po' di questo
sì abbiamo un libro che parla di queste cose
sì dunque vabbè intanto come stai come è andata la tua settimana dall'ultima volta che siamo sentite qui su queste...
non so è sempre un grande incastro la mia vita penso la vita un po' di tutti
sì,
però ci
sì.
sono dei periodi che si incastra c'ho meno incastri da fare quindi è un po' più slow
sì
però
questa settimana è stata fast
sì dai le mamme single devono
sanno.
Dare un po' più da fare secondo me
ma allora, secondo
proprio
me
a livello pratico
io poi dopo sarò di parte però le mamme in generale le mamme single pure di più
e quindi... di contro lavoriamo meno in casa
cioè nel senso che vi prendete più libertà
abbiamo più libertà se vogliamo mangiare sul divano mangiamo sul divano e non abbiamo un bambinone in casa da dover gestire anche lui con le sue esigenze i suoi orari e i suoi incastri trovargli le camicie nell'armadio e tutte quelle cose lì quindi da un certo punto di vista lavori meno ma ti incastri di più perché la gestione del figlio ce l'hai quasi sempre solo tu nella notte
mi sveglio e ballo da... Questa cosa che stavamo discutendo amabilmente prima della canzone di Negramaro con Fabri Fibba.
Allora li ho riconosciuti.
Sì, cara.
Ah, beh, il cantante di Negramaro
abbastanza...
c'ha quella punta di neomelodicità che starebbe bene giù.
Giù dove, scusa?
Giù. Dove stanno i neomelodici? Dove stanno?
Questo regionalismo gratuito nel confronto del... A parte che lui credo sia... pugliese sì sono della
sì,
zona
no
del
lo dico perché ha questa cantata un po' molto melodica
sì no è neomelodico come dici tu ce l'ha una puntina
un po' di neomelodico cioè starebbe bene giù a fare i matrimoni giù alla post delle cerimonie
allora, sì
io non li sopporto in Negramaro posso dirlo
okay. ecco sarei arrivata lì perché
ecco.
Ok no perché in realtà allora sì è vero
peggio di loro solo i Modà.
Ecco, secondo me non sono. Sì, io sono sui Modà sono d'accordo con te. Non li puoi mettere però nello stesso.
No, assolutamente. Mi piacciono una puntina di più in Negramaro. No, c'è una costruzione anche nelle canzoni e una capacità di scrittura e musicale differente.
Esatto.
No, quello lo riconosco. È un parere mio personale.
Sì, è gusto. Siamo anche persone, giustamente abbiamo i nostri gusti. Anche io a volte sparo a zero.
Invece Fibra mi piace molto.
Vedi.
Anche se non è proprio un modello.
No, non è, dici musicalmente, non appartiene al tuo...
Come persona, come lessico, insomma, diciamo che come tematiche, ecco.
Fibra
però
pratico...
lo godo, perché è uno che proprio...
È un po' sì, Fibra è sempre riuscito a rimanere un po' fedele a
sì.
se stesso, nonostante no, il cambio dei tempi e delle mode. Comunque questa si chiama appunto Fino al giorno nuovo. Io devo fare un ringraziamento pubblico a Riccardo, il nostro tecnico, che mi ha rimediato il cavo per caricare l'Aikos. Se no raga, questa donna, io, non arrivava fino alle 20, ve lo dico. E però dici, o diva, cantaci o diva, del libro che ci portasti oggi. diciamo che adesso anticipiamo brevemente perché poi c'è il break.
Del peli del libro, volevo andare
del
avanti.
Del peli del libro.
Allora, dico anche il titolo.
Certo,
insomma,
certo.
Il titolo è Doveva essere il nostro momento. Eleonora Caruso è la scrittrice italiana, 37 anni. Io mi approccio sempre un po' col naso storto agli italiani, invece questo è un bel libro perché c'è anche una trama.
Ok.
No, c'è una trama che di solito non è così banale da trovare,
no,
adesso che
certo.
Si fanno tutti gli stream of consciousness,
sì.
Il flow, roba molto interiore, invece qui c'è una
Joyce.
Trama.
Uh-huh.
È una specie di on the road.
Ok.
Quindi strizziamo un po' l'occhio alle Beat Generation. C'è una setta e c'è un ritorno agli anni 90. C'è una setta che vive in una masseria in Sicilia, in un baglio, si chiamano Baglio, e sono ritornati agli anni 90.
Ok.
È una generazione che è stata a contatto con internet, ha vissuto su internet, ha visto cosa succedeva stando su internet, hanno deciso di mollare tutto e tornare agli anni pre-2001, prima che ci fosse questa... diciamo massificazione data da internet e di tornare in uno stato ideale, diciamo, in un periodo ideale.
Mi fa ridere tantissimo che oggi tornare a un tempo senza internet equivalga a tornare agli anni 90, cioè non so, hai capito cosa intendo?
Sì.
Cioè se io penso a un tempo senza tecnologia penso boh, il medioevo, i mormoni, quella roba.
Sì, no, invece erano 30 anni fa.
Hai ragione.
Erano 30 anni fa.
Non
in questa setta, addirittura, la moneta di scambio sono i ciucci. Sai, i ciucci, quelli
i
di
ciuccini.
Plastica che avevamo tutti.
Vabbè,
che collezionavamo.
Ma allora questo libro è per noi millennial.
Infatti, l'ho anche portato, al di là di essere una piacevole lettura, ma apre tante caselline molto interessanti di riflessione. E sapevo che la millennial geriatrica poteva solo che apprezzare.
Se mi fai leva sulla nostalgia, mi faccio.
È un libro sulla nostalgia, questo.
Mi sciolgo in brodo di giuggiole. Dunque, sei come la sottoscritta, un po' meno... Eli, tu sei una nostalgica?
No.
Io un sacco invece.
No.
Io un botto.
Io sono anche una che butta via le cose.
No, ma anch'io quando c'è bisogno, però poi ogni tanto sto lì e penso a quella cosa che non tornerà mai più, quella persona, anche se so che è giusto così... Poi però mi un po' me la fa la nostalgia.
Ma io devo dir di no, sono una che chiude i cerchi.
Mm-mm-mm-mm.
E quindi sono assolutamente tranquilla.
Brava.
Su certe cose, su altre
sì.
Mi vergogno. Ma penso che tutti guardando al nostro passato ci sono delle cose che dice ma non potevo star ferma.
A voglia. Se anche voi siete nostalgici e nostalgiche, rimanete con noi perché appunto dopo il solito break, quello delle 19, torneremo qui con la sottoscritta, Elisa Morini, la nostra spettinata, e ci collegheremo con la scrittrice del libro per una chiacchiera
sì.
sul suo libro, e quindi tutto molto carino ed interessante. Rimanete con noi, qualche minuto di pubblicità, segnale orario e GR.
L'ora esatta è offerta da...
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato...
Van con Got Me Started, che è a campionato qualcosa che adesso non mi sovviene, ma sicuramente è qualcosa. Bentornati, bentornate, questo è Mani di Protagonismo, il programma che insieme a moi, ovvero la vostra vitridente di fiducia, vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e il martedì come sempre. Oggi è con noi, stavolta in studio, che è sempre una graditissima presenza, la nostra spettinata del cuore, che trovate su Instagram proprio come La Spettinata, che vi smazza e vi spaccia libri spettinati.
Sì, libri, conoscenza.
Anche.
Sapere della vita. Guru delle nuove generazioni, perché continuiamo a parlare di generazioni.
Esatto.
Quindi,
e soprattutto siamo modeste stasera.
Sì, no. Dobbiamo dirci brave e riconoscerci
esatto.
Il nostro valore, i nostri
sì.
Pregi, perché gli altri non lo fanno.
No, brava, fuori onda. Io stamattina anche ho usufruito della sicumera dell'Eli e ho detto no, ma io devo fare una cosa, secondo te faccio bene se faccio così, cosa ne pensi? Perché effettivamente si fa una fatica terribile a chiedere quello che ci spetta, ma adesso al di là del discorso economico.
Sì, facciamo fatica a permetterci di ricevere. È questo, cioè proprio i termini sì. hanno una valenza, no? Sì. Noi non ci permettiamo di ricevere.
Mamma mia, davvero. E quando arriva non richiesto, fatica parecchia. Doverlo addirittura chiedere poi ciao.
Per l'amor di Dio, piuttosto rimango indietro. Io sono una così, ho delle mail da mandare per degli eventi legati ai libri da settembre.
Ecco, facciamo un fioretto e domani ne mandiamo una o due almeno.
Sì, perché mi stanco il fiato sul collo e devo comunque farlo.
Facciamo
quindi.
Fioretto. Senti, non mi ricordo a che ora dobbiamo sentire la scrittrice.
Ma io le ho detto alle 7:10 circa.
Siamo già
quindi...
in ritardo.
Sì, più o meno.
Allora, facciamo così, vi faccio ascoltare Ariete, che è molto carina, e poi per celebrare l'ego smisurato di noi dell'Ariete, con Dormi Veglia. Intanto mi collego e poi facciamo due chiacchiere con
Eleonora Caruso.
Poi cosa mi fai? Mille notti ad aspetto. Dormi Veglia da tre notti e non ci sei. Ho una voce nella testa che mi dice.
Lei è Gen Z, credo, Ariete, anzi poi mi sento di affermarlo
con... È nata l'altro giorno,
infatti fresca fresca come l'acqua, dicono gli anziani. Io millennial, tu Gen X. Eleonora al telefono, della mia squadra, credo.
Sì,
ciao Eleonora.
Assolutamente.
Ciao, assolutamente.
Ciao,
squadra
Ele.
Millennial.
Team Millennial.
Ciao.
La generazione più sfigata del pianeta. Poi, ci arriviamo.
No, perché stavo già facendo, sì. No, la mia.
Esatto. Perché però, perché secondo me è più sfighi stare tra voi che siete ancora un po' resilienti come i boomer e i Gen Z che sono 74 anni luce avanti a noi.
Sì, ormai li abbiamo persi.
Hai
la
capito?
Z l'abbiamo persa.
Sì.
Noi invece abbiamo le strutture mentali dei boomer in un mondo da millennial. Cioè noi siamo totalmente schiacciati a panino.
Ok, sì, ok.
Un mondo da millennial mi sembrano parole forti.
Anche a me. Io non lo sento fatto a mia immagine e somiglianza.
Ma infatti il libro di Eleonora è un libro che secondo me è un libro un po' sociologico.
Anzi,
no?
Facciamo così, scusa, il libro di Caruso.
Eleonora Caruso.
Caruso, così, okay. Perché con gli scrittori giustamente si fa il cognome, perché poi uno cerca, dice Eleonora.
No, è vero, my bad. Scusate.
No, io ho iniziato dicendo
però,
Eleonora e basta.
Però è anche vero che io e Eleonora chiacchieriamo da mesi su Instagram.
Ci sta.
Eleonora va bene, adesso che abbiamo detto Caruso.
Ok.
Abbiamo detto anche prima, tra l'altro,
sì.
Ci ammantiamo di questa cosa.
Se seguite Elisa, se seguite me, adesso spero tu mi abbia taggato nella...
No, non ho ancora fatto niente.
Vedi che sei Gen X.
Ma io infatti
c'ho
della boomeraggine che ogni tanto... Me lo dice anche mio figlio. Mi dice, mamma, tu devi imparare a editare i video.
Allora,
mio figlio che è
Samu,
generazione alfa.
Vogliamo un po' bassino, Samu, però, perché qua tua madre usava internet quando tu ancora non eri nato.
Ma io gli ho detto, vuoi l'azienda, vuoi ereditare l'azienda, ti metto a capo della sezione YouTube, perché
digital.
Tu vivi su YouTube e
okay,
fai quello.
Okay.
È inutile che dici, ma impara, no?
E tanti.
Comunque,
per noi.
Dicevo che il libro di Caruso è un libro, secondo me, sociologico, perché parla della nostalgia, delle illusioni infrante, di chi volevamo essere, di chi non siamo diventati, dell'essere anche insoddisfatti, no? Di trovarsi sempre in una situazione che non c'è conforme. Tanto che lei parla addirittura di una setta dove vivono negli anni 90, giusto Ele?
Esattamente, sì, è stato un po', diciamo, il teatrino in cui ho messo in scena tante cose che volevo dire sulla generazione dei millennial, ma anche sui Gen Z.
E dimmi una roba, la prima cosa a cui dovremmo rinnovare, a parte internet ovviamente, ma per entrare in questa setta, perché una mezza voglia, adesso che me l'avete raccontato, mi è venuta anche a me, no? Per entrare in questa setta cosa bisogna fare innanzitutto?
Allora, una setta in cui naturalmente si lasciano telefoni e, come hai detto tu, tutto quello che si può collegare a internet è la prima cosa. Poi non è una setta che si rispetti se non devi lasciare anche i documenti e i dati bancari, naturalmente, che secondo me potrebbero essere la ragione per cui uno ci pensa due volte e soprattutto non devi avere contatti col mondo esterno che è considerato in rovina, contaminato.
Ok, ok. Quindi in questa chiave, perché un ritorno agli anni 90 da me, per me che sono appunto un po' nostalgica, non è necessariamente una cosa negativa, ma invece nel tuo libro è una setta con la S maiuscola, cioè è di quelle che inglobano, risucchiano, manipolano e poi sputano fuori?
Allora, questo è un tema all'interno del libro, nel senso che un po' i personaggi quando la chiamano setta scherzano, però di fatto ha una struttura gerarchica ed è escludente dal mondo esterno, quindi sì, è una comune che in realtà è una sorta di setta, ma perché secondo me, a proposito di anni 90, in Italia quando pensi a setta ti viene ancora un po' in mente il boom delle sette sataniche anni 90, no? Cioè noi abbiamo un'idea della setta che non è esattamente quella americana, che è più del cult, no?
Sì,
cioè sono
due
cose leggermente diverse, secondo me, come immaginario collettivo. Ecco, diciamo che questa si colloca più come appunto il cult, cioè questa via di mezzo tra una comune in cui però le cose tutto sommato non vanno proprio benissimo, ecco.
No, esatto, quindi non...
Anche perché si guardano Sanremo nella versione di Pippo Baudo che salva il tipo dal suicidio. Ce lo ricordiamo tutti, quindi le cose non vanno bene.
No.
È carino perché si guardano i DuckTales in VHS, ascoltano la musica col Walkman, cioè come facevo io quando è morto Kurt Cobain, che andavo a scuola alle superiori in pieno periodo, vestita tutta grunge, con i capelli tutti grunge. E un pochino effettivamente di nostalgia, io che non sono una nostalgica, leggere il libro che ricordiamo si intitola Doveva essere il nostro momento, un po' ce l'ho avuta, ma perché mi ricordavo io quanto ero piena di farò, vedrò, andrò,
certo.
Con tutte quelle certezze che hai quando hai 15-16 anni e vivi in un mondo che pensi che
sarà tuo un giorno,
che sarà tuo. E invece che siamo della generazione X, che sia della generazione Z o millennial, l'abbiamo tutti presa nel...
Un po' sì, un po'...
Non volevo.
Un po' sì.
Cioè c'è un po' questa fine di illusioni, no, Eleonora, nel libro? C'è questo senso?
Sì, mi viene, va detto che se dobbiamo risalire a chi se l'è presa nel, diciamo che a tutte le generazioni hanno avuto la loro, voglio dire, le precedenti arrivavano dalla guerra, quindi
sì,
tutto sommato,
esatto,
insomma, diciamo che non è andato proprio benissimo anche a loro, però è un tipo di male diverso, mettiamola così. E noi sicuramente arriviamo in modo particolare, noi intendo noi millennial, perché arriviamo un po' sulla scia, su quasi la fine, ma abbiamo fatto tempo ad avere le conseguenze dell'edonismo sfrenato degli anni Ottanta, no? Di quella... Uh-huh. Quell'idea anche un po' di opulenza, di dover raggiungere, non essere soddisfatto, ma dover raggiungere la ricchezza, il benessere a tutti i costi, no? Diciamo che noi proprio siamo entrati in scivolata su questo tipo di mentalità che ci è stata inculcata ovviamente da chi ha vissuto il boom di quegli anni. E quindi il risveglio per noi è stato, credo, particolarmente duro, perché quella cosa è poi comparsa, ma perché non era una cosa reale, cioè non è che il mondo poi è successo qualcosa e sì, quella roba lì, quel sogno si è infranto, è che era appunto un sogno, non era reale, quindi una bolla è esplosa. E quindi abbiamo avuto insomma questa sfortuna di crescere di fatto preparati a un mondo che poi, una volta diventati adulti, non esisteva, no? E credo che ci siamo anche svegliati tardino, perché siamo la prima generazione che è andata all'università così a lungo. E quindi sembra una sciocchezza, ma in realtà il fatto di ritardare continuamente l'ingresso nel mercato del lavoro ha molto contribuito al farci arrivare a un certo punto e farci dire: oh mio Dio, che è successo?
Sì, 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 sì.
Allora, Ele, noi eravamo qua che ci guardavamo dal vetro, perché siamo in due stanze differenti, ma ci vediamo dal vetro, che sorridevamo meste e continuavamo a far segno di sì con la testa, ognuna per i fatti suoi. Poi ho incrociato lo sguardo della V.
Sì, perché secondo me ognuna di noi ha il suo, ha la sua versione di quanto non sono oggi come pensavo a 15 anni che sarei stata alla mia età di adesso, che non diremo perché è maleducazione.
Ma io lo posso anche dire perché ne vado sempre molto fiera.
Oh, Va bene, ok.
Ragazzi, io suono in una band in cui la batterista ha 31 anni.
Però ho capito
che... Ce ne sono 15 tra me e lei.
No, però vedi che siamo... ci rifiutiamo di fare le adulte.
Secondo... No, io faccio la mamma nella band.
Oh, ok. Era
metto a posto i casini, faccio la zia. L'altro giorno mi ha detto 10, voto 10 alla tua psicanalisi. È certo.
Però ci rifiutiamo con anche abbastanza ostinazione... A diventare
vero.
Quegli adulti che noi abbiamo vissuto come adulti, cioè i nostri genitori,
mamma
i nostri
mia.
Nonni. Allora vi chiedo un attimo di pazienza con la pubblicità, ma poi torniamo e continuiamo a disquisire amabilmente del quanto è difficile essere millennial, che è il mio argomento preferito, tra l'altro. Torniamo subito. Yes. Mi sembrava doveroso
e ci stava tutta
così.
Io ero molto esaltata,
anche a me era tanto che non ascoltavo qualcosa di Nirvana, perché poi io cerco di rimanere al passo coi tempi e le mode, a differenza dell'Eli che ha detto no alla musica moderna.
L'Eli è una rimastona.
L'Eli dopo il 92 ha detto no grazie, non mi interessa.
Sì, dunque io ho ascoltato Vasco fino al 92, Bon Jovi fino al 92, 89-92
ho beccato l'anno
d'oro,
davvero,
giuro.
Io pensavo
un sacco di album oltre il 92 non ne ho mai più voluto sapere niente.
Ci sta. Tu per esempio però leggi un botto più di me, io mi occupo di musica e quindi
certo,
cerco di rimanere.
Però per esempio i Green Day, i Blink, tutti usciti dopo il 92 in forma massiva, però è sempre punk e quindi il punk lo ascolto.
Ok, deve essere, cioè la come si dice, la reference deve essere pre 92, poi dopo se anche esce dopo il 92 va bene.
Sì, okay. Dipende.
E tu Eleonora invece sei musicalmente, parlo, più nostalgica o ascolti anche la roba attuale?
Io rido molto perché io ho proprio la fissa delle cantautrici intimiste.
Ma
tipo
quindi... Allora, io adoro Tori Amos. Le posso perdonare anche tutta la serie di ultime annate terrificanti, perché ha fatto della roba incredibile.
Abbastanza.
E quindi va bene così.
Ha fatto delle canzoni di una potenza esagerata.
Sì, prima.
E anche tutte poi tutte le altre, nel senso Fiona Apple, proprio quegli anni, PJ Harvey. Quelle sono le mie vere passioni musicali, no?
Le rimastone,
e devo dire che sono un po' lenta a recuperare musica nuova, ma quando la recupero di solito sono altre cantautrici.
Okay.
Ma sai che ho pensato a Fiona Apple ieri sera a letto?
Come mai?
Che strano modo di dirlo.
Giuro, no, nel senso, ero a letto col tuo libro.
Ok.
E intanto mi rimettevo le orecchie, che le faccio solo in quel caso, dove volevo intervenire mentre parlavamo insieme, e ho trovato una frase molto carina che adesso leggeremo, e non so perché mi è venuto in mente che un mio ex moroso mi aveva regalato il CD di Fiona Apple,
non capendo nulla dei tuoi gusti musicali.
No, ma li sapeva perfettamente, mi fa, perché ti devi aprire. Non l'ho mai ascoltato
perché
no,
sarà ancora in celofanato.
Ma non so perché mi è venuto in mente, e guarda, oggi Eleonora parla di Fiona Apple.
Vabbè, perché effettivamente per quegli anni lei era stata iconica, sebbene durata pochissimo, è stata super iconica.
Infatti mi chiedevo che fine avesse fatto.
Ma lei
è scappata. Lei è una di quelle che è letteralmente scappata dalla scena dicendo la scena musicale fa schifo, è tutto finto.
Ma è quella che girava senza trucco, no? La confondo
era,
con un'altra.
Io me la ricordo perché era quella che nel video era sul lavandino della cucina tutta barbicata come una civetta. Questo è il mio ricordo di Fiona.
Che non è nata l'imbruglia.
Che non è nata l'imbruglia, tesoro mio, che è molto più pop.
Sì, no, ma era poi degli anni 90 la Imbruglia, tutte ci vestivamo come
era
nata l'Imbruglia.
Era tutta un'altra roba, però.
Sì. No, perché hai detto casa, sai che
Fiona
il video
Apple
era...
Sì, no, ma Fiona Apple è anni 90, però, è come dice Eleonora, è una più cantautrice intimista e anche un po'...
come possiamo dire, sofferente molto. È quel,
sì, no, la Imbruglia era per le masse.
Sì, l'Imbruglia era
il periodo di Anouk,
esatto.
Della Imbruglia e tutta quella gente
sì,
lì.
Sì, sì. E quindi, insomma, Eleonora, tu a un certo punto... Allora, intanto,
ma non abbiamo raccontato la trama, comunque.
Eh no, esatto, per chi
cioè,
si
adesso
fosse...
è bello molto chiacchierare, dovremmo avere 3 ore per chiacchierare.
Per chi si fosse collegato con noi adesso, siamo al telefono con Eleonora Caruso, che è una scrittrice che ha scritto un libro che per noi, per me...
Uno dei tanti libri che ha scritto.
Sì, no, esatto, quello di cui parliamo oggi. Per me Millennial Geriatrica è proprio tipo pane per i miei denti, perché è il, diciamo che la premessa, il presupposto è una realtà in cui nel rifiuto della modernità, dell'attualità, della digitalizzazione che avanza, c'è un gruppo di persone che si ritirano in questa sorta di comune slash setta forse,
sì,
in cui ci si buttano via gli iPhone, non si fanno
i
balletti di TikTok, ma si ascolta il Walkman e si guardano i VHS dei DuckTales.
Esatto, però c'è anche un influencer, una YouTuber qua in mezzo, attenzione,
che abbandona la sua vita di YouTuber. Allora Eleonora,
perché...
la vuoi raccontare tu?
Sì, perché qui c'è troppi elementi sparsi e anche io mi sono persa nel mio stesso libro. Allora, sì, allora c'è, parte dal presupposto che appunto esiste questa setta, però in realtà è il racconto sia di quella che è la vita nella setta, ma anche il racconto di un viaggio che intraprendono i due protagonisti.
Sì, perché okay, c'è un po' di on the road qui.
Okay, sì,
esatto,
sì,
è tanto on the road. I protagonisti si chiamano Leo, che è un millennial, appunto un 34enne, come tutti i 34enni, e in su non fa che lamentarsi, a volte ha torto, a volte ragione. Mentre invece
sport,
appunto lei...
Sport nazionale dei millennial, lamentarsi, sì, sì, sì,
sì. Sì, mamma mia, siamo insopportabili, ci prendono in giro i genti, ma c'è una ragione. Questo è per le casate di Hogwarts. I genti ci prendono un sacco in giro per quanto prendiamo sul serio le casate di Hogwarts.
Ne abbiamo parlato prima di casate di Hogwarts, tra l'altro. Comunque.
Ecco, e quindi, mentre invece la sua compagna di viaggio, che è del tutto occasionale, perché quando loro cominciano questo viaggio dalla Sicilia, dove c'è questa setta, fino al Piemonte, mm-hmm, loro non si sono mai parlati prima, si conoscono durante il viaggio, ed è appunto questa... io in realtà non la definisco mai influencer, perché lei è diventata famosa in quel periodo in cui ancora l'influencer marketing non esisteva,
sì,
no? Tipo
okay,
il 2008-2010, i primi anni di YouTube, in cui di fatto si diventava famosi totalmente per caso, perché non c'era la consapevolezza che,
certo,
da internet potessi guadagnare dei soldi.
Sì, non c'era una strategia una volta.
Esatto,
no,
quindi
no,
tu
zero,
ti puntavi la telecamera e... parlavi, facevi il tuo,
sì,
cioè c'era chi faceva gli sketch, c'era chi semplicemente faceva i vlog, quindi proprio chiacchierava della sua vita, e lei è una di quelle che poi di fatto la cosa che un po' caratterizza tutte le persone che sono simili a lei, quindi i più giovani di questa setta, è il fatto che si sono trovati a un certo punto in burnout da social, perché il mondo dei social network cambia a una rapidità concertante, quindi starci dietro per lavoro è difficilissimo, e soprattutto senza altre skills pratiche, perché spesso queste persone sono diventate famose molto giovani, hanno iniziato a maneggiare soldi molto giovani, e nel momento in cui si trovano magari in difficoltà perché il loro canale YouTube non va più bene come una volta, sono anche difficilmente spendibili sul mondo del lavoro, quindi è una posizione strana, e a me interessava molto, quindi appunto ho voluto raccontare un personaggio così che si contrapponesse in qualche modo a un altro personaggio millennial in questa sorta di dialogo che dura tutto il viaggio, ecco.
Infatti un viaggio di 16 ore diventa un viaggio di 5 giorni con vari imprevisti, varie cose, e quindi sembra uno scontro tra due generazioni che poi scoprono anche di avere dei punti in comune.
Ah beh, certo, sì, sì, quello poi tra l'altro è super realistico e capita in continuazione anche tra me e te, ma come tra me,
sì,
e i Gen Z che mi o le Gen Z che mi scrivono, io penso sempre, ma non sono vecchia per voi, andate a guardare, non so, capito, l'altra gente che... ma ti volevo chiedere però, dato che mi suona molto realistico lo scenario, non la setta, ma più la circostanza di questo...
Ma secondo me è realistica anche la setta,
sì,
ci
no,
siamo
forse
quasi.
Sì,
io vorrei ricordare che tempo fa, ovviamente non dirò marche, ma una nota marca di merendine ha ributtato sul mercato
mercato una versione da collezione di una merendina uscita di produzione, in tipo una scatola di latta con dentro 5-6 merendine, costo 50 euro, e sotto la sezione dei commenti era pieno di millennial che dicevano: che lo compro subito.
Ma me lo sono persa.
È la MB, capite che c'è un problema, MB. Che siamo tanto così da una setta, eh? Secondo me non è una cosa così fantasiosa.
No, è giochiamo in casa.
È che poi fai leva su quella che è la nostra, nello specifico di questa, ho capito a quale si riferisce, fai leva sulla nostra infanzia. E quindi sì, per quanto traumatica, per quanto con i primi genitori divorziati della storia, comunque quelli erano i nostri capisaldi, la TV, le merendine,
le sorpresine nelle merendine.
No, però dicevo, la storia, diciamo la circostanza in cui la protagonista si trova, cioè quella di aver avuto appunto il botto youtubiano e poi no life skills, è un canale che magari lei non è magari riuscita ad evolversi, no, con i social e il mondo digitale, è qualcosa che tu hai trovato da qualche storia vera o ti è venuto proprio così?
Mi è venuto così, ma è anche frutto di tante storie vere, ma uh-huh. Perché in realtà a me non hanno mai affascinato le personalità di internet, no? Mettiamola così.
Okay.
E quindi mi trovavo a seguire, e ho seguito negli anni, nel senso che ogni tanto andavo ad aggiornarmi su quello che facevano, quelle che potremmo crudelmente definire gli incidenti stradali, cioè quelle che vedevi che qualcosa non andava quando okay, avevano certo, 17 anni, e poi nel tempo le vedi crescere e sono totalmente scoppiate, cioè proprio
sì.
Di solito sono ragazze, ma non a caso, perché c'è tutto un altro carico, un altro peso e un altro tipo di
certo,
tema quando si parla di ragazze, no?
Chiaro.
Anche i maschi hanno i loro problemi, però le ragazze ne hanno degli altri, io mi volevo concentrare su quella. E quindi in realtà mi sono ispirata a, cioè non ricordiamoci che quella generazione lì ormai è adulta, perché comunque per quanto scappiamo a 26 anni ormai sei un adulto, capito? Non si può dire che sei un ragazzino. E quella, anche se a noi sembra una roba dell'altro ieri, in realtà è già una generazione cresciuta, una generazione che è adulta e che sta pagando anche le conseguenze, no? Di come è cresciuta, come noi paghiamo le nostre. E quindi ho un po' raccolto tutti questi casi che mi hanno sempre un po' morbosamente affascinata, chiedendomi anche perché questo piacere perverso di guardare persone, spesso ragazze ma non solo, che in qualche modo si rovinano evidentemente con le loro mani, precipitando in una spirale di dramma pubblico, di malessere, no? E quindi insomma volevo raccontare questa cosa.
No, è molto figo, effettivamente tempo fa mi trovai anch'io in questa appunto spirale, come la chiami tu, la ragazza in questione era un'americana che aveva postato, non mi ricordo, però ero andata a seguire tutta la sua, no, cronistoria, per poi vedere lei che spariva nel nulla, e forse mi auguro a stare meglio tra l'altro che davanti a quella telecamera di YouTube. Ci ascoltiamo Tori Amos, se ci dedichi altri 5 minuti poi torniamo e ci salutiamo. Vabbè, non necessita di presentazioni,
no,
o disannunci Cornflake Girl di Tori Amos, che mi ha fatto venire in mente anche la Feminism Third Wave, perché noi adesso ci sentiamo tutte pioniere femministe a Wanagana, ma siamo la quarta di ondata, ce la faremo, ce la faremo stavolta, raga, chi lo sa.
Dobbiamo guardare anche il contesto geografico,
cioè
noi siamo in Italia.
Ah no, vabbè, ma è nel mondo, dico, siamo alla quarta.
Sì, sì. Magari migliora nel mondo, ma non qua. Io sono proprio...
Che bello!
Ma secondo me, ragazze, si chiama ondata perché va avanti, ma va anche indietro. Non c'è niente da fare qui. Bisogna sempre lottare per ogni centimetro.
Madonna, che fatica, Ele. Guarda.
Sì,
Ele,
che fatica.
Ele, che fatica.
Mamma mia, mai, non si riesce mai a arrivare a un punto,
no,
con cui
no,
starlo, mettere il paletto e da lì andare avanti.
No.
Posso leggere un pezzo?
Prego.
Allora, è una cosa molto carina.
Vai.
Che dice, vabbè, va contestualizzato. Comunque, un raro sprazzo di lucidità in un'età altrimenti segnata da colossali fraintendimenti, errorini del cazzo, inutili sofferenze e il seme invisibile di futuri problemi cronici. Che resta di tutto il dolore che abbiamo creduto di soffrire da giovani? Il mal di schiena per quell'inspiegabile fissa di portare lo zaino su una spalla sola, tra le altre cose. E mi è venuto da, da ridere, da sorridere, perché mi, mi ha ricordato me.
Il riso amaro di noi millennial.
Sì. Tra l'altro leggevo una intervista, Eleonora, che hai concesso a Corriere.it, che a un certo punto hai detto: noi millennial aspettiamo ancora il nostro momento, ma siamo complici di tanti dei nostri problemi.
Oh,
è molto interessante. Questa cosa.
Elabora per noi, dici.
Elaboro assolutamente, per quanto abbiano scelto quella frase per titolare l'intervista, e devo dire che sembrava una vera stronza. ma non
io
importa.
Che ho letto l'intervista, poi l'ho capita.
Evviva, evviva l'editore,
però in realtà questa è una cosa a cui tengo molto, perché quando scrivo io sospendo il giudizio su qualsiasi cosa, il che vuol dire che non attribuisco colpe assolute a nessuno. E di conseguenza scrivere un libro che era tutto buhuu, non ci hanno permesso di diventare grandi, non ci hanno dato quello che ci avevano promesso, per 400 pagine, anche no.
Certo.
Perché credo che comunque come esseri umani, prima ancora che come generazione, noi abbiamo delle responsabilità sia individuali che sociali, che di fatto come generazione invece non ci siamo presi. Abbiamo preso quelle individuali, non abbiamo preso quelle sociali. Per esempio, io penso che noi siamo una generazione che non si è più ribellata dopo quel primo tentativo a Genova. E ora io capisco che sia una grande ferita nella nostra generazione, ma non lo possiamo usare come scusa per 20 anni in cui ci siamo completamente allontanati dalla vita politica, in cui ci siamo rintanati nell'attivismo online e basta, in cui abbiamo scoperto solo di recente che esistono le classi sociali perché ci ha fatto comodo non pensarci per tanti anni. Poi siamo anche stati molto protetti e bambinizzati, e un po' lo abbiamo accettato, tutto sommato. E proprio per me questa cosa che ci caratterizza, che non abbiamo avuto il momento di ribellione generazionale, e l'unica controcultura forse veramente forte che abbiamo prodotto, che poi è stata spazzata via, è stata quella su internet.
Non lo so.
Sì, perché poi ha portato a veramente un cambiamento culturale e sociologico. Internet.
Hai voglia. No, l'unica giustificazione che mi sento dare è perché mi sento molto presa in chiamata in causa in questa
era molto meditabonda la vi mentre parlavi, Eleonora, no, la vedevo molto colpita.
Ha detto cose molto vere che, come sempre capita con le cose vere, danno fastidio, no? Cioè quando uno viene lì ti dice: oh, però tu hai fatto e dici: no, però insomma aspetta un attimo.
Un conto è se lo dico io, un conto è quando lo dicono gli altri.
No, l'unica giustificazione, che poi non è una giustificazione, è che secondo me a livello, e quello è un grande tema per noi, a livello di risorse ci siamo più concentrati su capire cos'era questa cosa di cui si parlava ma nessuno sapeva cos'era, ovvero la salute mentale. Cioè è vero che non ci siamo scesi in piazza a ribellarci, però siamo anche la prima generazione che cerca di interrompere il trauma intergenerazionale che si portano dietro le famiglie.
Sì, ma questo è verissimo, però sai, quando parli di ribellarti non vuol dire per forza scendere in piazza, no? Vuol dire anche semplicemente non accettare quello che viene deciso per te.
Sì, certo.
Che è un po' diverso, e io credo che tanti di noi abbiano seguito un percorso molto imboccato. Noi abbiamo sofferto tanto la pressione familiare, che è una sofferenza, ma a un certo punto diventa anche: svegliati, hai 25 anni, magari è ora che, che inizi a dire di no ai tuoi genitori.
No, sì, guarda, probabilmente a livello, adesso io poi non ho il polso della demografica sicuramente, e io magari in questo senso non faccio testo, perché io invece ho fatto proprio quello, cioè il contrario. Io sono forse un caso atipico, allora, perché non mi sono sposata, non ho figli, faccio tutto un lavoro che non c'entra niente con le aspettative familiari, e secondo me la mia ribellione è stata proprio quella di dire, da un certo punto in poi, che guarda un po', sono stati appunto i miei 25-30, forse tardi, come dici tu giustamente, dire: va bene, allora mi avete programmato in un certo modo, ma a me sta cosa non mi sta bene, non è, però non sbagli quando dici che è forse più individuale come ribellione, su questo hai ragione, invece che sociale. Eli, dimmi anche tu, che vedevo che ponderavi.
No, io faccio quella adulta, ragazzi, io sono della generazione X. No,
non litigate.
Non ho niente da aggiungere, nel senso che ci sta, perché ognuno vive la propria generazione dal di dentro con in un certo modo, anche a livello empatico, in un certo modo. E pur che io sia vicina ai millennial, suoni con dei millennial, sia vicino, cioè, nel senso, sono più vicina ai millennial che ai boomer.
Sì, esatto.
Comunque ci sono delle cose che, boh, non lo so. Non ci, ma noi siamo scherzati. Noi,
che tu dici che non capisci del nostro
ragazzi,
modo...
noi ascoltiamo ancora i Black Sabbath, per favore. Noi siamo lì.
Comunque non ve, comunque...
noi non siamo evoluti, noi siamo lì, ecco, in mezzo, non ci siamo evoluti noi.
No, infatti io con lei ogni tanto le faccio da tutor dell'inclusività, perché lei...
Sì, assolutamente, io mi rendo conto che ci sono delle cose, anche oggi abbiamo parlato di alcune cose e ho detto ma non si può più dire.
Non si dice questo, Eli, non si può dire più questo perché c'è l'imprinting lei da...
Sì, e per me non è offensivo. Cioè, ci sono,
vabbè,
delle
ma
cose...
ci siamo, vedi, e questo è il vedi la morale,
essere aperti alla contaminazione,
esatto,
a cosa puoi imparare dagli altri.
Esattamente,
dovremmo essere tutti un po' flow, no? Un
sì,
po'.
E se volete conoscere meglio proprio la ma in realtà secondo me è un viaggio quello del libro di Eleonora che può far bene. Pensa a un boomer che lo legge.
Allora, innanzitutto, no, allora, innanzitutto questo è un libro scritto da una scrittrice italiana e c'è una trama, ragazzi, come dicevo all'inizio. Allora, a me piacciono
grazie
i libri...
Grazie per averlo notato.
No, ma porca vacca, allora
colpita.
Diciamolo, io una cosa a cui tengo molto quando leggo un libro che sia anche di intrattenimento, poi mi può far pensare, darmi degli spunti, approfondire, tutto quello che volete, ma deve esserci una trama.
Certo.
Quando è solo uno stream of consciousness... Che palle! Cioè non siamo James Joyce, non siamo Virginia Woolf e manco li leggo, qui lo dico. però adesso gli scrittori italiani hanno un po' questa mania di sembrare intimisti, di essere introspettivi,
sì,
di
sì,
raccontarti
sì,
tutte queste cose qua. Qui invece troviamo tante cose, ma c'è una trama che sostiene il tutto e apre vari cassettini. Di, per questo lo chiamavo un romanzo sociologico, no? Perché ci sono le illusioni, la nostalgia, gli scontri generazionali, le contaminazioni, no? E tutte queste cose qua. Dimmi se sbaglio, Eleonora.
No, sì, ti ringrazio moltissimo appunto per averlo notato, una cosa di cui vado molto orgogliosa.
Sì, no, perché ormai sì, non è facile trovare una trama nei libri italiani.
No, e devo dire che aggiungo anche la cosa che per me è più importante, che è vero che è un romanzo molto sociologico, me ne rendo conto, ma per me è anche un romanzo su due persone che si conoscono.
Sì.
Cioè è un romanzo come tutti i miei che è molto guidato dai personaggi in realtà. Per me la trama è sempre un po' un effetto collaterale,
sì,
a cui però tengo, perché per me ci deve essere qualcosa di concreto che lega i personaggi e che lega i pensieri espressi tra di loro. E quindi la trama per me è importante, ma fin tanto che mi aiuta a raccontare i personaggi.
Chiaro,
e quindi io ho un po' cercato di tenere insieme queste cose, cioè di dire delle cose a cui tenevo, ma integrate in una storia e non in me che faccio il pensierino su questo tema, poi il pensierino sull'altro, perché non sono nessuno per fare i pensierini, preferisco scrivere storie.
Figo.
Che è bello di trovarlo in un libro, poi tra l'altro.
Eh no, diciamo, insomma, che anche per appunto per chi fruisce, non so come dire, anche io.
E
che...
poi scusate, non è un romanzo di formazione. Che adesso c'è anche questa mania in Italia di fare i romanzi di formazione. Tanto mi
ma ancora
gli...
ci stiamo formando. Ma la nostra
ancora,
generazione ancora
arrivano
ancora
gli editori. Posso mandarti questo romanzo? Ma di cosa parla? Perché neanche
certo,
che mi riempio casa. Un romanzo di formazione. Oh.
Niente, la Eli oggi proprio.
Oggi on fire.
On fire.
Però vedi che belle personcine che ti porto in radio.
Infatti, guarda, io sono super contenta di aver chiacchierato con Eleonora Caruso, che ringrazio per il suo tempo e la sua anche generosità, perché sei stata con noi tanto. E magari giustamente tu dici, oh, però io anche c'ho da fare, devo andare. Non lo so, dici.
Una cosa ai nostri radioascoltatori. Allora, stiamo cercando di organizzare una presentazione a Parma di questo libro con Eleonora.
Vi avrei chiesto se veniva qui.
Ecco,
qui da
allora
noi.
Ci sono delle porte chiuse, delle porte che si aprono, poi insomma è sempre un casino. Fate. Telefonate alla Feltrinelli. Telefonate una volta.
Fisso,
stiamo parlando. Allora, stiamo parlando di un libro degli anni 90. Quindi telefonate. O scrivete sui social di Feltrinelli o Feltrinelli
mandate
Parma dicendo che volete Eleonora Caruso col suo libro Doveva essere il nostro momento insieme alla Spettinata.
Sì, sì, io.
E a milioni di ciuci.
Metto giù il telefono.
Sì.
È chiuso adesso, però.
Un altro modo utile è comprarlo in massa, così la Feltrinelli capisce che interessa, cioè, scusate, faccio il mio
facciamo un flash mob, ci non diamo appuntamento tutti alla Feltrinelli via Farini, sì. E andiamo tutti a comprare il libro di Eleonora.
Perché cambia, win-win. Dagli anni fai 60 in poi cambiano le generazioni, cambiano le filosofie, le politiche, ma una cosa rimane sempre uguale, cioè il potere del denaro. E sì, quindi su quello può...
Scusa, io tra l'altro ho pensato adesso che ho detto telefonate. Sono proprio vecchia.
Perché? Telefonate?
Sì, ma io avrei scritto sui social, per esempio, nonostante sia anziana.
Abbiamo riso proprio del fatto che hai detto telefonate.
Sì, però ho detto, ma perché mi è venuta a dire, mi è venuto in mente.
Perché è ambientato in una
comune. Sì, no, perché sono vecchia.
L'ho pensata... fatto una battuta bellissima per sbaglio.
E infatti...
Ce l'avevi, era bellissima, e l'hai rovinata bellissima spiegandola.
Hai visto che schifo? Ah, niente, ragazzi, mi ritiro dalla radio.
Ele, grazie ancora, cercate, doveva essere il nostro tempo.
Il nostro momento
scusa, mamma mia, che gaff. Eleonora Caruso, immagino sui social, come tutti noi, tu ci sia, o hai fatto voto di castità?
No, non mi piacciono, ma ci sono come tutti.
E scrivetele se, insomma, fate un flash mob, qualcosa, come diceva Leli. E grazie Eleonora, un abbraccio.
Ciao.
Grazie a voi, grazie.
Ciao. Che gaffe, Eli. Ho sbagliato il titolo all'ultimo.
Beh, io prima ho spiegato una battuta. Cioè, vabbè.
Ma infatti era bellissimo, telefonate come si faceva negli anni 90, l'avevi detto, poi ti sei automessa in discussione.
Ma perché mi sono scioccata, perché ho detto telefonate, ho detto che cazzo di vecchia.
Stamattina ho detto, pensa che stamattina le ho scritto, Eli, ti ho chiesto una cosa, ti posso chiamare o come facevamo negli anni 90, lei fa, tu non mi dai fastidio. Per cui
sì, perché io non rispondo mai al telefono.
Ma pensa, cioè, capito? E poi dunque, però sì, cerchiamo di organizzarlo, perché il tema, peraltro, se posso venire con la mia camicia di flanella, la collana di Ciucci,
il dottor Martens,
che tanto quelli non passano mai di moda.
No, io ce li ho addosso anche
sono
adesso,
una grande
quindi
certezza. Grazie, signori del dottor Martens. Però sì, il libro è carino, mi piace la premessa. Ecco, vedi, non gliel'abbiamo chiesto. C'è in audiolibro? Tu sai che io sono una
non
fan.
Non l'ho cercato, perché avendolo in cartaceo non l'ho cercato.
Certo, ci sta. Eli, grazie.
Grazie a te, come sempre.
Un abbraccio, un bacino.
Ci vediamo la settimana prossima.
Ciao. You guys, noi ci troviamo domani. Non c'è Lia Begani, perché mi ha tradito. Dovevo organizzare una classe di... socializzazione, e non c'era altro tempo, perché sai che devono conoscersi i canetti eccetera, e quindi questa gliela faremo pesare per un sacco di tempo, ma io ci sarò, e quindi ci troviamo domani dalle 18 alle 20 con Manie di Protagonismo. Fate i bravi, ma non troppo, come sempre. A domani e alla prossima, ciao.
Esatta, è offerta da...